Lettura di Ars. Come sempre le sorprese non finiscono mai e questa volta, senza dubbio, il salto sulla sedia potrebbe esserci. Perché l'autore che stiamo per incontrare, che è un francescano a cavallo per la fine del 400 e i primi del 500, questo tale Francesco da Osuna, è nient'altro che il principale ispiratore di Teresa de Avila e anche di San Giovanni della Croce, cioè quello che è un autore negletto, abbastanza dimenticato, e viceversa un autore chiave per la spiritualità che noi oggi ci troviamo a frequentare, o voglio dire che è la più diffusa e la più affascinante anche. Quello che è interessante in questa lettura, come nelle altre, che potevano essere il Tao Te Ching, potrebbe essere il Corpus Hermeticum, ecco, in quelle letture, in questa lettura, c'è una cosa che, voglio dire, è l'argomento chiave di Ars, quello a cui badiamo, cui si bada come Ars, ed è fare emergere da questi autori, senza forzatura nessuna, la dignità di ognuno di noi. Cioè, voglio dire, in parole povere, siamo stati abituati da costruzioni chiesastiche, da grandi, chi so io, sistemi, insomma, no? Ad un Dio che è in fin dei conti fuori e lontano e da cercare, eccetera, eccetera. La differenza tra un Dio da cercare e un Dio da trovare è quella tra la religione e la mistica. Cioè, voglio dire, il Dio che trovi perché sei un uomo è quello della mistica, il Dio che cerchi e che perciò cercando non troverai mai è quello della religione. E allora, voglio dire, quando si incontrano questi autori, che cosa si incontra? Si incontra un discorso che è assolutamente della filosofia perenne. Si incontra un discorso che è assolutamente, assolutamente, smaccatamente uguale tra la tradizione cosiddetta hindu, dell'Advaita Vedanta, voglio dire, delle Upanishad, come può essere la traduzione del buddismo, e anche quella. Comunque, così. Quello che è bellissimo in queste tradizioni, vai nella tradizione egizia e ci cucchi le stesse cose, che cos'è? È il fatto che esista un minimo comune denominatore che sta dicendo agli uomini: non crediate che il Dio vi abbia dato una pantofolata sulle corna e voi dobbiate starvene lontani perché lui è là e voi siete qui. Ecco, in realtà un par de puntini puntini. Non è così. In realtà la bellezza di Dio è proprio la sua presenza. Dio è presente o non è presente. Se non è presente, Dio non c'è, e allora andiamo a prenderci il gelato. Quello che è meraviglioso in queste cose è che si afferma la dignità dell'uomo, la possibilità dell'uomo di essere libero, la possibilità dell'uomo di autosuperamento in amore, la possibilità che l'amore, che lo Spirito Santo superi l'uomo, la possibilità è che prenda uomini e donne e li faccia crescere, li illumini. Li gratifichi, li beatifichi, perché? Ma perché in loro esiste già il seme di Dio. Altrimenti senza il seme in terra non ci cresce mica il pomodoro, la tomatica, non ci cresce niente. E allora adesso andiamo un po' a vedere. Ripartirei con una frase. Allora, abbiamo questo testo che è l'abecedario spirituale, no? Hanno intitolato Via alla mistica negli anni 30, e che è l'abecedario spirituale. Parte con questa frase, parte, non è vero, diciamo che questa frase è molto importante all'inizio del libro, nelle prime pagine. Dice questo: esistono due amori, uno carnale e l'altro spirituale, e si hanno per questo quattro maniere di amare, che sono amare carnalmente la carne, amare carnalmente lo spirito, amare spiritualmente la carne ed infine amare spiritualmente lo spirito. In queste quattro maniere si guadagna profitto e ci si innalza dalle più umili cose a quelle più sublimi, dice Francesco da Osuna. Quindi ci insegna ad amare. Ecco, e adesso andiamo avanti. Eccola qua. So, sentite che roba, so senza alcuna incertezza che i giusti hanno un paradiso in questa vita e nell'altra. Cioè, ti sta dicendo, in parole povere, che quelli che ci hanno detto che è post-mortem, insomma, ci hanno contato un po' una balla. In realtà l'uomo può essere felice, libero, amante di Dio e corrisposto da Dio in questa vita. Non deve aspettare di essere schiattato, di essere magari così ricordato in lapide. Non è così. La bellezza di Dio è la presenza. Se noi parliamo di presenza di Dio, o Dio c'è o Dio non c'è. E se Dio c'è, c'è nel tempo? No, c'è tutto il tempo. Vuol dire che è presente eterno, è l'iket nunc, il kairos, è l'eterno presente. Dio è eterno presente, perché se tu dici che ha iniziato a creare da un certo punto, automaticamente smetterà di creare in un altro punto. E questo Dio che ha iniziato qualche cosa, cos'è? È un Dio nella storia. E un Dio nella storia non è un Dio del presente eterno, è un Dio con l'orologio che sta guardando il momento, che ore che sono, per andare a comprare i vitomini. Allora, e siamo, e sentite quest'altra qua. Si hanno altri benefici, dice, dopo, in questa vita spirituale, che è normale. Lo spirito non è una cosa strana che chissà dove, in quale caveau delle banche si trova. Lo spirito è la nostra vita di tutti i giorni, è lì la bellezza, cazzo. Adesso senti questo. Si hanno altri benefici ed in modo ben diverso li sentono quelli che più amano. Questa ragione porta come conclusione che, occhio, è possibile, anzi, per nulla difficile, godere già in questa vita mortale di una comunione con Dio immortale. Ciapa, rileggo, è possibile in questa vita mortale una comunicazione col Dio immortale. Vuol dire che nell'uomo esiste questa possibilità del cinvat, del ponte. Vuol dire che nell'uomo esiste già la memoria di Dio, che è l'anamnesi, che è la potenza di Dio. E allora continua, senti che roba. Dice questa comunicazione, anche più intima ed amichevole tra Dio e l'anima di quelle che non ci sono con gli angeli, perché, dice, per quanto siano essi elevati nelle gerarchie celesti, questo legame con gli uomini è non soltanto possibile, ma reale ed elevato. Dice poi: non vi è cosa al mondo che ti possa togliere tutta la tua libertà. Se dicessi che non puoi digiunare, né mortificarti, né portare abiti ruvidi, né camminare, né lavorare, né crederci, ebbene, questo sarebbe possibile. Ma se tu dici che non puoi amare, non ti presto fede. Questo dice Sant'Agostino dell'amore verso i nemici. Con maggior ragione si potrà dire dell'amor di Dio, in favore del quale stanno più motivi che non per alcun'altra cosa. Dice poi: per godere di questa comunicazione, sia pure ricorrendo a qualunque mezzo, occhio, senti che roba, ricorrendo a qualunque mezzo, c'è un frate francescano che ti dice: puoi ricorrere a qualunque mezzo. Ebbene, per godere di questa comunicazione è necessario usare speciale riguardo all'anima affinché non si assopisca, ma stia incessantemente intenta alla ricerca di Dio. Cioè, in parole povere sta dicendo: tamas, il sonno, l'accidia sono il male. Tu puoi contro l'accidia, puoi contro il tamas, puoi contro il sonno intellettuale e spirituale. Ti dice poi: sii incessantemente alla ricerca di Dio. Tale sforzo e tale ansia non possono essere intesi che attraverso una rassomiglianza eterna. Ritorniamo da capo. Il simile conosce il simile. Se tu metti un sasso in acqua, quello non diventa acqua, rimane un sasso. Per conoscere bisogna farsi acqua con l'acqua. E allora ecco la meraviglia, no? Che dice qui, dice: questo sforzo, quest'ansia del riconoscerti in Dio, eccolo qui, dice, senti che bello, questo sforzo, quest'ansia non possono essere intesi che attraverso una rassomiglianza esterna, e tra l'altro esterna. Continuiamo. L'ansia che il Dio ci infonde non ci consente di dormire, né di mangiare, né di vivere in riposo. Essa è come stimolo o pungiglione che non dà requie. E con la furia che questo dono loro cagiona, chi cerca questi uomini, chi cerca Dio, dice, si sforza di imitare le opere dei santi del passato, di rassomigliar loro in qualche guisa. A costoro il Dio parla, così come si suol dire nella scrittura, potendo poiché loro rivela molte cose. A quanti posseggono questo dono e sono rinvigoriti da questa grazia, bisogna ricordare che debbono giovarsi di quanto loro è concesso, perché il fervore e il desiderio di Dio non dura molto. La nostra idea che siamo salvi comunque nell'oltretomba e dopo morte è un bel pacco. In realtà non è così. In realtà non perdiamo tempo. Non perdiamo tempo. Mettiamo a frutto l'amor di Dio. Anche la naturale stagione. Tu non vai a piantare d'autunno o piantare d'estate. Ogni stagione, ogni frutto, ogni cosa ha il suo momento. Non crediamo che la conoscenza di Dio è per tutta la vita perché divento libero. Divento libero è un parteciuffoli. Se tu perdi l'occasione, se tu vivi da uomo pesante, da uomo volgare, da tamas, da sonno interno, da acidiab, caedo, vuol dire noncuranza. Se tu vivi di noncuranza, dopo non pretendere che Dio comunque ti sdogana, ti dà il passaporto verde, no? Come si chiama questa nuova trovata scientifica? Si fa per dire. Dice poi, molte sono le opere che questo dono, cioè la grazia, compie nello spirito. La prima è costituita da una certa ansia ed angoscia che stanca il cuore e lo sprona, lo sveglia, lo costringe a non trovare riposo che in Dio. E questa ci sta, perfetta. Cioè ti sta dicendo che la grazia, lo sprone della grazia, ti si pianta addosso e sta tranquillo che non molla. Poi tu devi mandare a frutto, perché questo sprone può essere anche piantato, ma il cavallo non si muove, si pianta lo sprone, sforachi il cavallo, ma il cavallo sta tranquillo che non si muove. E dice poi, tu, o fratello mio, se vuoi riuscire meglio cerca il Dio nel tuo cuore, non uscire fuori di te. Perché egli si trova più vicino a te, più dentro di te. Questo vuol dire la nostra espressione, vanno sempre uniti il corpo e lo spirito. Credere che lo spirito sia quella cosa svolazzante che incontri soltanto in determinati posti è un'altra connerie. In realtà lo spirito è adesso. Hic et nunc. Il tempo è presente, Dio è presente. Se Dio non è presente, se il tempo non è presente, se tu non sei presente, stai pigliandoti ampiamente per il puntini puntini. Tutto è presenza. Abituati a fare la punta al temperino e cerca di essere presente. Cerca di farti la punta, sempre la punta, e di essere presente, perché si può. Per gradi, la scala di Giacobbe, lo sappiamo benissimo, no? Ha questi gradini, il climax, la scala del climaco. A questi gradini, ma i gradini vanno frequentati. Non è che ti fermi e dici, oh, che bella scala, e poi dopo stai fermo. Allora, scusami, ma sei la succursale dell'imbecille. Dice poi, la parola spirito in questo luogo corrisponde a pensiero, tanto per non rifarci a Plotino, Platone, a tutta la tradizione hindu, al buddismo che lo spara de secco. Dice, la parola spirito, senti che roba, la parola spirito in questo luogo corrisponde a pensiero. Dice poi, no? Che come soffio di vento si volge in più luoghi diversi. La parola spirito corrisponde a pensiero. Ricordiamoci la scimmia buddista, le tre scimmiette buddiste. Questo pensiero che saltella di qua e di là. Cosa devi fare? Ed eccoti qua. Spirito vuol dire pensiero che, quale soffio, va e viene dove vuole. Spiritus ubi vult spirat et solum violenti illudrapiunt. Il significato delle nostre parole suona così, due punti. Dovunque tu vada, porta con te il tuo pensiero, in maniera che ogni parte di te non si comporti a modo suo e non consenta al corpo di stare in un luogo o in un cuore di un altro. Tu devi badare a ciò che fai. È naturale che in un vaso rotto e di cui ogni pezzo è staccato, non si può versare alcun liquido. E lo si ritiene incapace di contenere alcunché. Ebbene, tu hai un cuore diviso in tante parti, come sono le ansie che nutri, come sono i tuoi pensieri. Ogni tuo affanno ha la sua porzione del tuo cuore, e con tutto questo osi forse credere che Dio riporrà la tua grazia in un vaso così rotto? E poi dopo, però, attenzione, perché quello che c'è di bello è che ti dice. Attento, hai un cuore rotto, ma dopo ti dice, attento, adesso mettiamolo a posto, perché comunque il tuo cuore e il tuo Dio sono presenti. L'amore è presenza. L'amore che non è presenza è una ciabatta puzzolente. La presenza è la meraviglia, è la presenza, la meraviglia, l'entusiasmo che è lo stato attuale, attuale, di adesso. Il fuoco c'è adesso. Se non c'è il fuoco adesso, ripeto, dedica ad altri sport. Dice poi: tu, fratello mio, stai attento e libera e difendi il tuo cuore. Metti assieme tutti i suoi frammenti, che altro non sono che i tuoi affanni, perché tu possa così con tutte le forze giungere a Dio. Copri il vaso del tuo cuore affinché la polvere dei vani pensieri non ci vada sopra. Senti che roba. È magnifico. E poi dopo continua. Ricordati che Dio diceva: il vaso non avrà che non avrà coperchio e non sarà legato al di sopra si imbratterà. È necessario che sopra il coperchio del tuo cuore, che vuol dire la fuga dalle preoccupazioni vane e superflue, tu ponga una corda solida, quale fermo proposito di perseverare nel tuo raccoglimento, come ti consiglia la nostra sentenza. Dice poi: colui che ottempera soltanto alle parole non concluderà nulla, ma colui che domina la sua mente, tanto per non alludere allo yoga, non, certo che non l'ha, lui non allude allo yoga, lo faccio io, dicendovi che dominare la mente, stare attenti alla mente, accendere un fuoco di entusiasmo nella mente, è semplicemente vivere il presente. In realtà i fuochi spenti sono passati e futuri, ma adesso o c'è il fuoco o, ripeto, dedicati all'allevamento delle pulci da carne. Comunque, in verità, ama la tua anima, ama l'anima di Dio e, quella, e osserva questa prudenza, troverai ogni bene. Tieni dietro alle parole, alle sue parole, che tieni dietro ai tuoi pensieri, che sono appunto parole che fuggono. E poi, e non otterrai nulla. In vero, è rotto il vaso del tuo cuore. Invece, colui che possiede la sua mente, imponendo un freno ai suoi pensieri, guardate che sì, neoplatonismo sparato, l'induismo sparato, cioè, ti dice: attento ai pensieri, perché sono pondus, sono pesi, pondus ponderis, il peso. Pensare vuol dire pesare, non vuol dire conoscere. Tu pesi il tomino o il sacco di patate che hai. Non pesi una cosa che non hai. Dunque, pesare presuppone il fatto che tu abbia qualche cosa. Ecco il discorso. Cioè, abbiamo fatto una divinità del pensiero, cogito ergo sum. Proprio il contrario, cogito ergo non sum. E sum ergo non cogito. È ancora lì la più grande cosa. Sum ergo non cogito. La memoria sicura, la memoria sicura è quasi un banchetto quotidiano che mai verrà meno. Dissoluta e disfatta si trova l'anima quando dà briglia sciolta i suoi pensieri, lasciandoli andare dove loro piace, poiché quando pure accade che tornino indietro, sono ormai stanchi e tramortiti per fame e pieni di nuovi desideri e di cattivi affetti. Medita su questo, perché tu stesso, appena rifletterai sulla loro vanità e sul loro disordine, confesserai di essere vero che quel che nasce di qui nasce la sfiducia nelle cose dello spirito. Cioè, in parole povere, dai pensieri disordinati nasce la sfiducia nello spirito e l'opinione che esse non esistano, che queste conoscenze, che queste bellezze non esistano nemmeno, e che si tratti, quando se ne parla, di un vero paradosso, di una vera burla. Riconoscerai, e questa che ti si farà allora insopportabile leggere cose e sapere che ancora se ne discorre, perché tratterai questi argomenti da scherzo, perché la tua mente è abituata a saltellare e dunque questi argomenti di certo non le saranno fecondi, non le saranno utili, non saranno da seme che nella terra porterà la pianta. La considererai una cazzatella, una cosa così, vabbè, lo spirito, poi dopo parliamo d'altro e di Moana Pozzi. Allora dice poi: ritorna dunque alle vie del cuore, in guisa che il corpo e lo spirito vadano di pari passo. Ritorniamo da capo. La spiritualità svolazzante è una trappola, è un bidone, è l'eliminazione dell'unica cosa importante che è, lo ripeto, che è il presente. Dio è il presente. Se Dio non è il presente, Dio è una coglionata, è una balla, è una presa per i fondelli. Dio è il presente. La bellezza è qui. Quello che insegnano tutte le tradizioni è questo. Ci stanno dicendo: sei un uomo, perché sei un uomo, sei libero, sei felice, hai delle possibilità enormi, sei già vivo. Cazzo, stai facendo la parte del morto. E nuota, quando fai il morto in mare, mica ti muovi, ti muove l'acqua. E dice poi: per edificare con nuova perfezione la tua volontà, tu devi togliere, per esercitare di nuovo con perfezione la tua volontà, tu devi togliere prima di tutto dalla tua mente i ragionamenti lunghi e nocivi e non tornarci più sopra. Ciapasi, rileggo. Per edificare con nuova perfezione la tua volontà, tu devi togliere, prima di tutto, dalla tua mente i ragionamenti lunghi e nocivi per non tornarci più sopra. Per non tornarci, prendi i ragionamenti, dagli una pedata dove non batte il sole e non tornarci più sopra. Adesso arriva una cosa che era magnifica. Questa qua. Sì. Quando l'anima devota, con ogni sollecitudine è fedele e si esercita nell'orazione mentale, nel raccoglimento interiore, lo sì, e si esercita, la rilego, è troppo bella. Quando l'anima devota, con ogni sollecitudine è fedele e si esercita nell'orazione mentale, nel raccoglimento interiore, percorrendo il suo cammino senza tornare mai indietro e senza provare alcun dolore di averlo intrapreso, suole Nostro Signore, dopo un lungo periodo di orazione, disporla in uno stato di lode che ascende dall'intimo dell'anima stessa. Dio ti fa venire fuori da dentro di te lo stato di lode. È quella che è il ringraziamento e il rederazione. Grazie agere, il riconoscere, il chiedere, il ringraziare, insomma, ecco, il ringraziamento. E allora prorompe, dice, questo dono divino, il ringraziamento, e fluisce dalle labbra ed essa scende al cielo in azione di grazie, ed in questo ormai vorrebbe tutta disfarsi, sunyata, vorrebbe tutta disfarsi perché si trova oramai, dice, felice, presso il Signore, è presente, lo sì, è presente per testimonianza fortissima della sua tranquilla coscienza, sapendo che sarà molto amata. Essa si dimentica allora di tutte le cose e dello stesso riposo che in sommo grado gode di quello stato, e solo l'intelletto pensa alla sorgente della quale poté emanare questa felicità. Tu ormai sei felice, difatti dice, la volontà si compiace con ardente amor di Dio. L'amor di Dio è ardente. Entri in quel fuoco, che è il fuoco che non brucia, che è il fuoco di amore. L'amore non ha l'esca. L'amore brucia da sé. E dice poi, a questo ringraziamento che ti nasce da dentro, il ringraziamento che ti nasce da dentro, a questo ringraziamento che si fa talvolta in riposo e talvolta in pieno fervore di spirito, non perviene l'uomo per averci pensato prima né per averlo preparato. Alcuni spiriti ferventi che giammai seppero né udirono che cosa esso fosse né mai lo desiderarono, si avvidero. Che stavano facendo, che gli stava capitando. Ah sì, anzi, vi furono portati. Proseguendo, come ho detto, nell'esercizio della preghiera, passano per il dilettevole stato e giunti in questo luogo, vi soggiornano fino a quando lo permetterà il Signore. Ed è questo rendimento di grazie tanto sublime che pare che tutte le membra e tutte le ossa e le stesse viscere ringrazino e benedicano Dio. Non so se mi sono spiegato. Attenti. Pare che tutte le membra, tutte le ossa, le stesse viscere ringrazino e benedicano Dio. Cioè è magnifico perché la stasi totale del tuo corpo che quando ringrazi diventa come una pietra, diventa, diciamo, alla felicità assoluta. L'azione di grazie della quale parliamo non sta nell'uomo in modo segreto, ma si compie con tanta gioia e conoscenza esteriore che quasi pare che a tutti sia evidente ciò che egli sente dentro di sé. E non gli dispiacerebbe allora dichiararlo a tutte le persone devote che volessero ascoltarlo. Per questo stato di gratitudine passano alcuni e vi durano poco perché tosto Iddio li porta a cose che essi non riescono a capire se sono migliori o peggiori, salvo a rendersi conto che quel ringraziamento è molto grato all'anima, è lo stato d'anima nuovo. Altri invece vi perseverano a lungo, sforzandosi per quanto possono a conservarlo. La rileggo. Per questo stato di gratitudine, la felicità dell'anima, che è la felicità che l'anima ha compiuto, il suo cerchio compiuto. Ecco. E la felicità è l'amore, no? Compie il cerchio, si chiude l'uroboro. Per questo stato di gratitudine passano alcuni e vi durano poco, perché tosto Iddio li porta a cose che essi non riescono a capire, superi la logica. superi la capacità di conoscenza. Non riescono a capire se sono migliori o peggiori, salvo che rendersi conto che quel ringraziamento è molto grato all'anima, cioè sei felice perché ringrazi. Altri invece vi perseverano a lungo, sforzandosi per quanto possono a conservarlo. Affinché nell'anima si abbia riconoscenza e voce di lode, che è la stessa cosa, bisogna che prima si trovi in essa il gaudio e l'allegria del Signore che le diede la vita. Di tale gaudio e di tale allegria è formata l'azione di grazia della quale parliamo, perfetta a tal punto che si vuol dire, non senza profondo mistero, che sia stata la Vergine Nostra Signora a inventare la maniera di ringraziare che troviamo in tutte le religioni così frequente. Deo gratias, che vuol dire diamo grazie a Dio. Ma diamo grazie a Dio vuol dire anche diamo il Cristo a Dio. Perché difatti dice, è la Vergine Nostra Signora che ha inventato la maniera di ringraziare. Come ringrazia? La nostra grazia attraverso il Cristo. Lo Spirito Santo arriva in lei, la feconda, e il ringraziamento è il Cristo. Quando noi ringraziamo, quando noi ammettiamo un debito, noi lodiamo Dio e gli offriamo il Cristo dentro di noi. Ecco la meraviglia di queste cose. E dopo botta finale. Per vie segrete ed occulte, come sottoterra, ci capitano grandi grazie. Guardiamo con occhi di pietà coloro che sono assopiti nel peccato affinché si convertano e illuminiamo tutti coloro che speriamo in Dio, non badando a lui né osservando quella vigilanza che dovrebbero avere. Lo Spirito Santo vuole dichiarare queste stesse grazie e mercedi che il Signore ci fa senza che noi le avvertiamo, quando, discorrendo della sposa dei Cantici, diceva: quanto sei bella, amica mia, quanto sei bella, i tuoi occhi sono di colomba, senza dire di ciò che entro vi stia nascosto. Senza curare, senza, senti che bella. Quanto vi sia nascosto. Cioè, la meraviglia è che queste cose superano la nostra ragione, superano le nostre presunzioni di capire. Dio non è presunzione, l'uomo che va verso Dio è umile, non è homo humilis humus, l'uomo non è presuntuoso. Se va verso presuntuoso non capirà una cipa, non capirà niente. La bellezza di Dio è la presenza, hic et nunc, è l'amore, hic et nunc, è la fecondazione nella tua Madonna, del tuo Spirito Santo, dove nascerà il tuo Cristo. Ars chiude che non chiude, e ricorda una cosa del dono delle lacrime, la chiudiamo così. Ma il dono delle lacrime proviene dalla grazia e dalla virtù, soprattutto se si spargono le lacrime fisicamente, perché il Signore è assente e desidera la sua presenza. L'anima desidera la sua presenza e nascono queste lacrime. Dice, per questo anelo dell'anima, il Signore concede una grazia segreta che non conosce nemmeno colui che la possiede. Questa, dice lo Spirito Santo, è nascosta come i grani del melograno, come i grani del melograno sotto la scorza e le fini epidermidi che l'avvolgono. Questa grazia segreta che nasce dalle lacrime ed è la umiltà di ringraziare Dio e capire, ripeto, che Dio è presente. Se non capiamo che Dio è presente, dedichiamoci all'allevamento delle pulci da carne, che magari è più redditizio. Buon, state bene, abbiamo chiuso la cosa. State bene.